Ora accogliamo padre Fabio Ciardi, che lo ringraziamo per la sua presenza qui tra noi. Ora è emerito, ma è stato ordinario al Claretianum di Teologia Spirituale, direttore anche del Centro Studi Missionari degli Obliati di Maria, del religioso dell'Opera di Maria. A lui la parola per la sua relazione dal titolo A luce va data, suggestioni di un viaggio tra scritti scelti di Chiara Lubich.
Ecco, buonasera a tutti, vediamo se riesco. Io vorrei con voi entrare proprio dentro il libro, questo libro. Questo libro presenta il primo libro di Chiara Lubich, Meditazioni, pubblicato nel 59. Dico bene? Ci vuole Maria Caterina qui che mi dica sempre se va bene o non va bene, perché va bene? Ecco. Da allora fino ad oggi sono apparse quante edizioni? 29 edizioni italiane, più è stato tradotto in tutte le lingue. Chiara Lubich è l'autrice italiana più tradotta al mondo. 29 edizioni. Cosa ha fatto Maria Caterina? Ha preso tutte e 29 le edizioni, ed è stata già un'impresa questa, e le ha confrontate tutte per vedere l'evoluzione dei testi. I testi pubblicati nel 59 erano veramente come Chiara li ha scritti? E poi dal 59 fino al 2000, quanti cambiamenti sono avvenuti nelle varie edizioni? E perché sono stati fatti tanti cambiamenti? Tutto questo lo spiega in una lunga, bellissima introduzione. Allora, innanzitutto, perché ci sono tanti cambiamenti? Perché questi testi sono testi personali di questa donna, Chiara Lubich. Messi in pubblico dovevano essere universalizzati. Per cui tante volte, quando lei li ha scritti in prima persona. Io sento, io vedo, io desidero. Pubblicandoli, la persona sua è sparita. Noi pensiamo, noi crediamo. I singolari, i verbi al singolare, sono passati al plurale. Poi, certe frasi erano troppo forti, troppo difficili, potevano scandalizzare. E allora le addolciamo o le cancelliamo, cambiamo le parole. Poi la Chiesa interviene e dice: ma chi è questa donna che non ha studiato teologia, che si permette il lusso di scrivere sulla spiritualità? Per favore, qui non va bene, qua non va bene, qua non va bene. Allora questi testi vengono tutti piano piano un pochino rielaborati. Allora, Maria Caterina ripercorre la storia di tutti questi testi. Leggere questo libro è come leggere un thriller, cioè è una, scopri tante cose che sono veramente interessantissime. Ogni scritto, sono esattamente quanti sono gli scritti qua? 58, sono 58 meditazioni. Per ognuna di queste 58 meditazioni, lei fa prima dove è stato pubblicato questo testo, quando l'ha scritto quando l'ha scritto Chiara, dove l'ha pubblicato, qui, là, come è confluito su questa raccolta. La seconda parte è la più importante, è il lavoro critico. Nell'edizione 18 questa parola è cambiata. Nell'edizione 24 questa parola è cambiata. Una cosa, dice, ma chi gli sta dietro? Questa è una roba da specialisti, non. E invece no. E adesso ve lo dimostro. È un gioco meraviglioso scoprire tutte le varianti che ci sono state. E per non fare discorsi per aria, ho scelto un testo, la meditazione numero 4. Ve l'ho scritta. Ce l'avete tutti adesso qua. Questa è come è stata pubblicata nel 1959. La prima edizione, 1959, è stata pubblicata così. Ora, tutti avete il testo del 1959. Vi pregherei di prendere la matita, una penna e cominciamo a fare il lavoro critico che ha fatto Maria Caterina per questo testo e poi l'ha fatto per tutti gli altri testi. E poi mi direte se non vale la pena prendere il libro per fare questo gioco meraviglioso. Allora, cominciamo. Intanto, per favore, correggiamo i refusi, perché ogni tanto ci sono i refusi. Qui c'è scritto ad eterno, no, è ab eterno. Per favore, cancelliamo, cambiamo il refuso, ma questa è una cosa da niente. C'è un cambiamento di testo da punto di vista linguistico. La lingua è stata manipolata rispetto all'originale. E quindi vi prego di... c'è scritto, ciò che solo pienamente ci soddisfa è, rivela, è rivederci sempre là. In italiano suona benissimo, ma nell'originale non è così. Nell'originale suona malissimo ed è letterariamente bellissimo. Solo. Ciò che solo pienamente ci soddisfa è sempre rivederci là. Sempre l'avverbio precede il verbo. Dal punto di vista della pronuncia è più difficile, ma vedete che effetto meraviglioso ha dal punto di vista letterario. Ci soddisfa sempre rivederci là. Ora adesso cambiate. E mettete prima il sempre e poi rivederci. Non solo. C'è scritto ciò che solo pienamente. Solo pienamente nell'originale è sottolineato. Quindi per favore mettetelo in corsivo, sottolineato. Solo pienamente. Cos'è che ci soddisfa? Noi facciamo tante cose belle, abbiamo tante cose belle nel mondo. Solo pienamente ci soddisfa. Sottolineatelo, solo pienamente, che dà un rilievo grandissimo, cioè isola questa scelta da tutto il resto. Tutto il resto diventa secondario. Ciò che solo pienamente mi soddisfa è vedermi dove Dio mi ha pensato ab eterno. Quindi, abbiamo visto, c'è in questo lavoro una riscoperta letteraria nuova, ma soprattutto c'è una differenza contenutistica, perché ciò che solo pienamente ci soddisfa è rivederci sempre là dove Dio ab eterno ci ha pensati. È meraviglioso. Questa cosa mi ha sempre entusiasmato, sapere che Dio mi ha pensato da tutta l'eternità. Mi ha pensato. E io tante volte lo dico alla gente quando parlo come a voi, no? Ma sapete che Dio mi ha pensato da tutta l'eternità. E tante volte quando dico questo sento una reazione. Mi si dice, ma come? Ma se Dio già mi ha pensato da tutta l'eternità, allora io sono già determinato, non sono libero. A me questo io non lo capisco. Per me mi sembra così bello essere pensato da Dio. Quest'estate, l'estate scorsa, addirittura, mentre parlavo così, una donna incinta mi ha detto la stessa cosa. No, essere pensati da Dio non mi piace. Ho detto, ma tu ce l'hai bambino un grembo, ma ci pensi a lui? Che lo stai coartando se pensi a lui? ma non ci pensi sempre a Lui? Non è un atto d'amore? E vuoi che Dio non mi abbia pensato, mi ha tenuto in grembo tutta l'eternità, non pensava a me? Comunque, Chiara Lubich non ha scritto così. E me l'ha rivelato questo libro. L'originale è: ciò che solo pienamente ci soddisfa è rivederci sempre là dove Dio ab eterno ci ha sognati. Non pensati, sognati. Cambiate il testo. Ah, ma se allora Dio mi ha sognato, allora è un'altra cosa. Io sono il sogno di Dio. È un sogno, non posso lasciarlo sognare Dio. Dio sogna me, mi sogna. Che bello. Cioè, qui cambia sostanzialmente il testo. Poi c'è una terza parte. Di ogni testo, appunto, lei dice prima dove è stato pubblicato, dove si trova, come è stato conservato l'originale, se il foglio è sciupato oppure no, si è ingiallito tutto, dice, capito? Poi tutte le varianti che sono arrivate lungo la storia e perché sono arrivate. Terza parte, la chiama la terza parte si chiama, dai, come si chiama? Per contestualizzare, cioè, questo scritto è una meditazione, questo qua, cos'è questo? È una contemplazione aerea, per aria. Domanda: quando l'ha scritto? Perché l'ha scritto? Come l'ha scritto? Dove l'ha scritto? Ogni scritto ha una storia. E Maria Caterina rifà la storia di tutti gli scritti, compreso questo. Sorpresa. Avete la matita in mano? Un cambiamento sostanziale è dopo ed io. Ed io, è stata omessa una parola. Ed io, fuocherello, m'accorgo sempre più. Fuocherello. Cos'è sto fuocherello? È il nome vezzeggiativo, pieno d'affetto, che Chiara aveva dato al grande politico letterario Igino Giordani. A Igino Giordani aveva dato il nome di fuoco. Questo non è una meditazione di Chiara. Questo è un biglietto che Chiara ha scritto a Igino Giordani. Ed io, fuocherello, si sta rivolgendo a lui. Igino Giordani è un grande uomo politico, un grande letterario, un erudito, e lei si permette il lusso di chiamarlo fuocherello. Ma che rapporto di amicizia bello, profondo, che doveva avere con quest'uomo. Già questa cosa che lo chiama fuocherello ti scioglie il cuore, no? Ma lei lo faceva anche con altri. In questi giorni è uscito un altro libro con le lettere di Chiara Lubich, il primo volume delle lettere di Chiara Lubich. Io già l'ho cominciato a divorarlo. E lì trovo che anche Aldo Baima, lo chiama Alderello. Non vi dico come chiamava la sua sorella Liliana, c'ha una ventina di nomi. Lilli, Laili, Lullo, tutti i nomi, Lillella. Cioè, con le persone aveva un rapporto profondo di amicizia, di intimità. Quindi con questo uomo, Chiara ha un rapporto profondo di intimità. Ed io, fuocherello, m'accorgo sempre più. Sta parlando con lui, ha un bigliettino che lei ha scritto a lui. Ma questo rapporto così bello, profondo, è un rapporto che scade in una familiarità? No, assolutamente. Perché lei gli dice: tutto passerà, ma non il disegno di Dio su di noi. Quindi vede fuocherello, ma lo vede nel disegno di Dio. Quindi lo vede dove Dio lo mette, come Dio l'ha sognato, come Dio lo sogna, e lei vuole realizzare il sogno di Dio dirigendosi a questo fuocherello. E dove l'ha scritto questo biglietto? Altra sorpresa. Maria Caterina ci dice che l'ha scritto nella abbazia di Grotta Ferrata nel 1952. Che ci faceva nell'abbazia di Grotta, nella trappa. Cosa ci faceva nella trappa di Grotta Ferrata insieme con Igino Giordani? Nella trappa di Grotta Ferrata c'era una grande abbadessa che è una delle profete dell'ecumenismo, è stata una punta avanzata dell'ecumenismo. Tanti grandi del mondo che hanno avviato questo dialogo interecclesiale andavano da lei, si rivolgevano a lei. E anche Igino Giordani, che era uno che lavorava molto nel dialogo ecumenico, anche lui aveva rapporto con questa madre abbadessa delle trappiste di Grotta Ferrata. Adesso le trappiste non sono più a Grotta Ferrata, sono andate a Vitorchiano. Ecco, me lo sono scritto qua. Sono andati a Vitorchiano perché Grotta Ferrata non potevano più vivere lì, c'era troppo chiasso e così. Sono andate fuori di Roma a Vitorchiano. E in questa trappa, come sapete, c'era una grande sarda, Suor Gabriella, sai tu, che è morta nel 39. Nel 40, l'anno dopo, è già apparsa la prima biografia di questa ragazzetta. E la presentazione del libro, la prefazione del libro, l'ha scritta Igino Giordani. Quindi era di casa l'Igino Giordani. E allora si porta con sé anche Chiara Lubich. Perché in questa trappa si elabora il pensiero dell'unità delle chiese. E Chiara Lubich ha molto a che fare con l'unità, per cui Igino Giordani se la porta lì per fargli conoscere questo mondo e per far conoscere alle monache Chiara Lubich e il suo ideale di unità. '52 è un periodo difficilissimo per Chiara Lubich, perché da un anno e mezzo il Sant'Uffizio, il Tribunale della Chiesa, ha messo sotto giudizio Chiara Lubich e quasi ogni giorno la chiama in tribunale per esporre il suo pensiero. Quindi lei vive un momento di grande prova. Chi la sostiene in questa prova? Qui avete la penna in mano. Manca una frase, l'ultima frase, dobbiamo aggiungerla. E lì rimaniamo per tutta l'eternità. Perché l'hanno cancellata? Non lo so, ma questo bigliettino continuava, e voi lo scrivete. E lì, cioè nel sogno di Dio, rimaniamo per tutta l'eternità. Quindi come fa, dove trova Chiara Lubich la forza di affrontare questo processo così difficile? Nella certezza di essere nel sogno di Dio in quel momento e per tutta l'eternità. Potrebbe anche bastare così, no? Perché io vi ho mostrato un testo, uno dei 20, dei 30, dei 58 testi. Ora, per ognuno dei 58 ne rimangono 57. Se volete andiamo avanti, io vi illustro tutti gli altri 57. Ma come vedete è un thriller, è una cosa meravigliosa, un'indagine così. Uno dice: allora, ma io sto libro me lo devo leggere, ma è una pizza, è una roba tutta scientifica. No, è proprio una scoperta, come vi ho illustrato adesso con uno dei testi, forse il più breve di tutti. E alla fine, quando voi uscirete, io darò a tutti voi il testo come Maria Caterina l'ha ritrovato, l'originale, datti lo scritto, insomma, va bene? E quindi voi avete fatto tutto il lavoro adesso di correggere, perché serviva per entrare dentro, ma alla fine ce l'avete già tutto pronto, una copia per ciascuno, ecco. Posso andare avanti ancora un pochino? Allora, se volete vado ancora avanti un pochino, non vi presento più altri testi, questo era solo per dire come è congegnato il libro e come secondo me è interessante. Ora, per continuare quello che è stato appena detto prima di me, cioè questo è un libro che esce dalle chiese, va nelle strade, è un libro per tutti. Queste meditazioni di Chiara Lubi, che sono un appello alla santità del popolo di Dio, tutti santi, l'ha detto Papa Francesco, no? Tutti santi. Ma già Chiara Lubi l'aveva detto, tutti i santi, ma già San Paolo l'aveva detto, ma già Gesù l'aveva detto, insomma, ecco. Come esempio vi dico quali sono gli ambiti della santità che appaiono qua dentro, cioè quali sono i luoghi di cui parla Chiara qui, quali sono i luoghi? Le parrocchie, le associazioni, le società umane, le scuole, gli uffici. Dove, appunto, ancora nell'appartamento dove l'inquilino accanto alla radio tutto spiano, dove sento lo strepito delle macchine, dove sento l'urlo della gente, quindi ovunque lei sta parlando della nostra vita, dei nostri luoghi, i luoghi nostri. Quali sono le persone che lei nomina qua dentro? Ho fatto l'elenco: il babbo, la mamma, il figlio, il padre, la madre, la suocera, il nobile, il cencioso, il lattaio, il contadino, il portiere, il pescatore, l'operaio, lo strillone, i delusi idealisti, le mamme cariche di pesi, gli innamorati in prossimità delle nozze, vecchiette spente in attesa della morte, ragazzi frementi, tutti. E in quale situazione si diventa santi? Faccio un elenco di alcune situazioni che appaiono qua. In quale situazione? Gioia e dolore, nascita e morte, angoscia ed esultazioni, fallimenti e vittorie, incontri, conoscenze, lavoro, malattie, disoccupazione, guerre, flagelli, sorrisi di bambini, affetti di madri. Tutto questo è materia prima della nostra santità. Io sono 50 anni che leggo questo libro, non quello di Maria Caterina, Meditazione. Ma da un anno io ogni giorno leggo questo libro, con calma. Sono già alla terza lettura. Ogni mattina mi prendo una meditazione, mi leggo le fonti, mi leggo l'apparato critico, mi leggo il contesto, mi leggo il testo, il giorno dopo me lo rileggo, così. Perché? Perché ogni volta che si legge si scoprono dimensioni nascoste, nuove. Questo libro, Meditazioni, è un classico. E come sappiamo, i classici non muoiono mai. I classici hanno sempre qualcosa da dire, sempre qualcosa di nuovo da dire. E questo libro ci aiuta, il libro adesso di questo qui, critico, ci aiuta a riscoprire tutte le sfaccettature, tante sfaccettature nuove che sono in questi testi. Allora vi auguro una buonissima lettura.